Ogni volta che faccio la girata col cucchiaino mi viene in mente la scena di C'era una volta in America. No, era famosa.
Invece a me viene in mente la regina Elisabetta. Anche se è caffè, comunque questa gestualità così inglese, così
British. Sì, no, è proprio
aristocratica.
Allora, siamo qui. Siamo eccoci qui qua. E notte. Io sono Filippo Ruggeri.
Io sono Pietro Bovi.
Pietro Bovi.
Felice che... ospite.
No, non è presente. Ospite, siamo questa è casa nostra. Non sei ospite, ma sei il proprietario. Anzi, proprio siamo a casa tua,
di
quindi
fatto sì.
Sei il proprietario di
sono
casa.
Sono il proprietario ospite ed ospite.
Il famoso proprietario di casa.
Sai che ho scoperto questa cosa che ospite significa sia l'ospitante che l'ospitato? Può perfetto. Significare entrambe le cose, perfetto. Quindi siamo intercambiabili.
Mi sembra un ottimo modo di iniziare.
Due ospiti.
Che cos'è Note? Note è praticamente un format in cui due ragazzi...
Due ospiti
di matrice artistica. Io sono fondamentalmente, diciamo, un autore, buttiamo lì, autore con la O apertissima, e invece Pietro è un attore.
Quindi che però anche cambia lui, solo una lettera,
cambia una lettera, però anche lui ovviamente è uno che comunque scrive pensieri, poesie, cose, quindi comunque insomma la sfera attoriale vige in lui. Ora io ho segnato la mia regola col pubblico, con voi all'ascolto, è che io non so che cosa andrò a leggere. Vado a prendere le note del telefono, stessa cosa lui. Ovviamente io, siccome la stiamo un po' improvvisando, diciamo, la faccenda, io ho più roba nelle note, lui magari un po' di meno. Quindi
c'è un po' più in testa, la formulerò
in testa.
Diciamo, strada facendo.
Esatto. Fondamentalmente è questo. E anche questo aspetto è bello.
Questa discrepanza,
sì.
No? Fra note preparate e note che nasceranno sul momento.
Assolutamente. Poi tu sei proprio praticamente pura improvvisazione in questo momento, perché io non ti ho preparato.
No, io sono proprio un pesce fuor d'acqua.
Io non ti
momento.
Ho minimamente preparato in questo. Quindi questo è il tuo patto con lo spettatore, che tu non sei pronto.
Ragazzi, mi raccomando.
Il mio patto...
Io non sono pronto.
Lui non è pronto. Il mio patto è che io non so che cosa andrò a leggere, perché sì, ho fatto una raccolta di varie note, però non è che l'ho visto. Fatto copia e incolla.
Sì. E poi comunque l'hai fatto, no, nel corso del tempo, quindi magari alcune cose sono state seppellite da altre, eccetera.
Assolutamente.
Eccetera.
E ci sono anche molte cose di cui non sono d'accordo. Ovviamente non andrò a leggere martedì 17 maggio, ore 16, psicologa. Mi sembra il caso. Così come non andrò a leggere il record di gol che ho fatto nei calcetti estivi
anche
sulla
se,
sabbia.
Anche se
insomma,
nutro una certa curiosità.
11 vittorie, 7 sconfitte, 52 gol.
Che comunque
no,
insomma, è sempre un risultato rispettabile.
Sono il bomber dell'Ido Lauretta. Questo
comunque,
è da dire. Non andrò a leggere questo, perché insomma magari faremo un format a sé. Però andrò a leggere le note, diciamo, che ho tenuto qui, che ho salvato, dove c'è di tutto, ci sono frasi, citazioni, pensieri miei e anche magari indizi per i miei lavori, quindi magari metto una cosa che poi può diventare un lavoro.
Ne volete sapere qualcuna?
Ne volete...
Qualcuna?
Non credo proprio. Andiamo,
facciamo lo stesso.
Adesso andiamo a caso,
dai,
vediamo un po',
se da
può succedere qualunque cosa. Olè. Tra parentesi, prima volevo dire una cosa. Sono emozionato perché questa è una cosa molto privata, intima. Lì per lì io non ci stavo pensando. Che ho detto, cazzo, dobbiamo fare un progetto, vabbè, facciamo sta cosa qua. Bene, a me è piaciuta sta cosa delle note. E poi mentre venivo sull'autobus, andavo e dicevo, cazzo, ma io sto per fare un qualcosa di molto intimo. Ok.
Sto per spalancare delle porte.
Fa ridere che mentre giravo col ditino mi è apparsa una nota che abbiamo creato insieme quando venni qui,
sì?
Due mesi fa. Quando è che venni? Quando io, perché io vivevo a Roma, mi sono
spostato. Sì, a marzo.
Che abbiamo fatto, stavamo facendo tutta un discorso sociale. E questa nota qui, che io ho appena cliccato col dito,
guarda,
mentre scorrevo,
caso, guarda caso,
è una tua nota. Cioè,
vedi?
Noi stavamo parlando di ospedali, di malattie, bellissimi argomenti,
situazioni giornaliere,
e tu hai detto nonni che hanno rivestito con l'Eternit i garage.
Ah sì. Tu stai parlando del garage dei miei nonni materni.
Capito quanto è pazzesco.
Inconsapevolmente hanno avuto l'Eternit sul tetto del garage per anni.
Esatto.
E io ci giocavo da piccolo lì, respiravo quell'aria Quindi è salubre.
Cioè, capito? Noi stavamo parlando del fatto che questi sono di un'altra generazione, hanno un'altra mentalità, un'altra fisicità. Parlavamo del Covid che voleva sterminare.
Io
tutti,
credo che abbiano anche altri anticorpi.
Esatto. E poi...
anticorpi molto, molto rodati, direi, secondo me. Ci hanno dovuto convivere con esatto, l'Ethernet per esatto, tutto quel tempo, cazzo.
Cioè. E poi arriviamo alla conclusione che effettivamente i nonni di Pietro hanno vissuto con l'Ethernet in garage.
E non solo loro, penso migliaia di nonne.
Formandosi cose. E stavamo parlando fondamentalmente di Covid, di Djokovic stavamo parlando.
Anche tra
ci arriviamo, non, ci partiamo, non partiamo subito.
Anche perché poi lì
sì.
Sì,
perché sembra una cosa, anche perché lo sai, voglio parlare di fattori emotivi, qual è la cosa. Infatti, prima nota che leggo qui è: ti ritrovi tutti i giorni a dover scegliere tra quello che potresti essere e a quello che non sarai mai. Questa nota l'ho scritta proprio sempre in quel periodo, tra l'altro, e dopo che stavo facendo questa frequentazione di questo spazio attoriale, e stavo cercando di capire un po' dentro me la difficoltà, no, perché un attimo ho sentito dei fonni, sì, perché allora io mi ho detto voglio prendere l'ambiente, però l'ambiente è anche questo,
si tratta anche,
di questo, vicini che usano fonni e roba varia, e fa parte del gioco, patto con lo spettatore, va bene così, dobbiamo sentire tutto quello che c'è. Dicevo, bro, vivevo questo... No, perché oggi tanti ragazzi vogliono fare gli attori. Tantissimi.
Una caterna.
Tu sei il primo della
una
lista. Tu sei proprio... Stai in partenza.
Prima linea.
In prima linea. E ciò che mi... più è difficile di certi ambienti di formazione teatrale o comunque di approfondimento che io ho sempre frequentato, perché non sono mai stato buono a studiare un cazzo, però la recitazione l'ho sempre studiata volentieri proprio per il gusto di farlo, e che comunque si è cerchiato di gente che ogni giorno deve lottare e deve farsi il culo per migliorare se stessi, e non sanno mai se quel miglioramento potranno mostrarlo, se avranno un provino, se avranno qualcosa. Per questo ti ritrovi tutti i giorni a dover scegliere con te stesso magari un compromesso per un qualcosa che forse magari non sarai mai. Ecco, allora ti passo la palla e chiedo a te come vivi questa roba qua.
Quello che mi viene da dire in primo luogo è che il conflitto fra quello che uno vuole essere e quello che uno crede che non sarà mai, sostanzialmente, perché parte sempre tutto dalla propria certo, proiezione di sé, no? E quindi se si parla di proiezione nel futuro e si considera qualcosa come qualcosa di lontano, distante, irraggiungibile per la nostra personalità, già si parte, secondo me, con un autocondizionamento determinante, no?
Certo.
Se io credo di non poter diventare qualcosa, sicuramente non la diventerò mai. Se invece partiamo dal presupposto, appunto, che c'è un conflitto fra quello che noi pensiamo di non poter diventare mai e quello che vorremmo essere, lì secondo me si annida proprio in questo conflitto, in questa tensione fra le due cose, l'ostacolo, il limite che può creare l'individuo a se stesso. Quindi nel superamento di sé, nella vittoria su di sé, uno può arrivare anche alla consapevolezza che quello che vuole essere e quello che non sarà mai possono mischiarsi per
diventare
raggiungere
qualcosa
un'evoluzione,
nuovo.
Sì, un'evoluzione, esatto, raggiungere nuove spiagge di sé, nuovi antri di sé, per scoprire che magari quello che pensavamo di non poter essere mai lo siamo già, o in un attimo lo possiamo diventare, quello che vorremmo essere magari non vogliamo più volerlo, e non lo vogliamo più.
È tutto transitorio.
Sì, è molto relativo, quindi dipende anche dalla fase della vita in cui ti trovi. Vogliamo essere qualcosa che poi a distanza di tempo ci ridiamo sopra e capiamo che era semplicemente una velleità, una vanità, no? Oppure scopriamo che quello che pensiamo di non poter essere in realtà è molto semplice da realizzare.
E poi è bello perché, cioè, in un mondo in cui io accendo Instagram e mi trovo sempre i video di quell'americano non ho un titolo di studio
molti americani,
oppure gente non smettere mai di credere nei tuoi sogni, sai, le solite banalità che si dicono, che non è che sono false, perché è tutto giusto, però nel senso mi è piaciuto il modo in cui hai tirato fuori questo concetto, perché è molto più concreto, molto più reale di quello che invece sì, è l'utopia,
esatto,
il discorso motivazionale che puoi fare a te stesso. Ci sono momenti nella vita in cui devi spingere sull'acceleratore,
bisogna andare sulla pratica, sulla concretezza, perché
è momenti in cui invece bisogna fare i conti con se stessi,
sì.
E quindi diciamo che è difficile per un attore in erba, per un autore in erba, per un qualunque individuo
in erba, perché penso che ognuno di noi viva questo conflitto in termini più grandi, certo, più piccoli, ma comunque vive sempre questa tensione, questa dinamica di opposizione fra quello che uno vuole essere, quindi la proiezione di quello che uno vuole diventare, quello che uno non vuole diventare o che sì, pensa di non poter diventare, magari lo, certo, vuole ma pensa che è fuori dal,
e magari lo vuoi davvero, lo vuoi davvero, oppure magari stai cercando di,
esatto, stai semplicemente raccontandoti una fiaba, ti stai raccontando una favola magari, sì, per aggirare quello che non vuoi fare, certo, o quello che non vuoi diventare perché ti fa paura, perché ne sei terrorizzato, perché sai che il cambiamento, l'evoluzione, lo sviluppo di sé è faticoso, costa tanto sacrificio e energie e anche richiede dolore molto spesso,
tanto
bisogna passare
dolore,
attraverso il dolore,
perché
no?
La differenza fondamentale tra il lavoro pratico, cioè meritocratico, dove tu a fatti concreti, ecco, fatti concreti è un intercalare che uso spesso e che praticamente inizi, no? Quindi penso, fai cameriere, inizi a lavorare, poi lentamente diventi caposala, guadagni sempre di più, fai la scalata se sei in un luogo in cui puoi fare la scalata. Ho usato questo esempio, possiamo usarne altro. Con l'arte non è così. Con l'arte spesso più ti impegni e meno raggiungi i risultati. Cioè, questa è una cosa assurda. E poi magari nel momento in cui non ti stai impegnando affatto, però vivi un'emozione forte, quell'emozione in 3 minuti la racconti in una canzone, in un podcast, in un video su YouTube, in un reel su Instagram, e quel pensiero lì, siccome rappresenta tutto un movimento, che succede? Che diventa magari il tuo lavoro. Oggi è anche un po' più difficile perché è passata un po' la fase in cui da 0 a 100. Oggi veramente bisogna costruirsi.
Sì, poi sono alti e bassi, non sai mai se
alti
quello
e bassi,
è un checkpoint, sì, 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 o è soltanto, sì, sì, un punto di passaggio, certo, per arrivare da un'altra parte.
Io ad esempio a livello attoriale sono più le volte in cui ho chiuso con questo mondo e poi ogni volta accade qualcosa che mi ci rimette dentro. Assolutamente, direi che abbiamo sviscerato questa nota, penso, al meglio. Quindi prendiamo la seconda nota. La fiducia è come la speranza, ti dà l'impressione di lasciare il destino in buone mani. Questa è una mia frase, un pensiero che ho avuto così, che si è ispirata, se non sbaglio, a una frase di Papa Bergoglio. Sì, che dice, parlava di speranza, che è l'ossigeno della vita, no? Ed è un po' quello che stavi dicendo tu, che se ti metti i limiti poi non progredisci. E quindi avere fiducia in se stessi, nel prossimo, nelle opportunità, nella vita in generale, cioè svegliarsi e dire, oddio, cosa accadrà oggi, no? Che è diverso dal fatto di chi magari depresso si sveglia e dà per scontato che oggi
e diffida di tutto, sì,
sì,
diffida di
e tutto. Ti dà l'impressione di lasciare il destino. Io non sono un fatalista, cioè credo nelle energie, credo che la vita poi ci mette davanti quello che ci deve mettere davanti, però è bello perché attraverso la fiducia ci sembra appunto di lasciare il destino, cioè, probabilmente, mi ricordo che questa frase l'ho scritta proprio che ero al mare, stavo pensando ed era un giorno in cui accadono delle cose che mi diedero good vibes. Vuoi dire qualcosa su questa nota?
Sì, sì, direi che, vabbè, che sono due concetti talmente macroscopici, quelli della fiducia e della speranza, che potremmo stare qua per ore, però partendo sempre dall'istinto e dal primo impulso, Mi ha risuonato molto quello che hai detto citando il Papa,
il grande Papa.
Che per carità, io sono ateo, però lo stimo tantissimo come figura proprio anche politica.
E questa è la cosa bella di questo Papa, che piace anche agli atei, ma
non piace alla Chiesa e non piace ai bigotti,
esatto,
perché
pazzesco.
È molto progressista.
Tipo mio padre, che è un cattolico doc di quelli vecchia scuola,
non lo posso offrire.
No, lo vede, però non è che è proprio d'accordo.
Non gli va tanto a genio.
No, lui è uno scuola uitivo.
Sì, sì, poco ortodosso.
Sì, di quella mentalità, la Madonna che gli ti salva il proiettile, ogni 3x2 grazie a Dio, ci sta, è la cultura cattolica del nostro paese, che non è una questione di solo di fede, è una questione proprio di cultura,
sì.
Di educazione.
Sì, 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 per carità, che esula totalmente dalla religione, ma entra proprio nelle viscere della nazione,
umano.
Dell'essere italiano, che
esatto.
È anche essere cattolico in un certo modo.
E noi siamo i primi figli, tra l'altro, che invece hanno messo in discussione tutto questo. Non è che tu qua 20 anni fa potevi mettere in discussione Dio esiste, basta.
Sì, diciamo che era più difficile, o comunque lo dovevi fare più in sordina. Comunque,
sì.
Ritornando al buon Papa, mi risuonava molto questa cosa della speranza come ossigeno per le persone, perché in effetti senza speranza, nella disperazione, quindi quando una persona è disperata
e quindi non ha la speranza,
esatto, è senza speranza e toglie speranza alla sua vita, alle sue realtà, smettendo di crederci, quindi,
uh-huh.
E smettendo di affidarci, sì, in quel
sì.
Momento l'uomo vive il punto più basso, secondo me, proprio
sì.
Dove si rende conto anche di essere misero e piccolo e insignificante, quando dispera, quando non ha più speranza per nulla e nulla più senso, nulla ha più una ragione d'essere o di progredire.
E paradossalmente quando accade
e
questo...
quante volte ci succede, no?
Ah, beh,
che ci ritroviamo fermi, frizzati in una situazione in cui pensiamo che non ci sia via d'uscita perché stiamo disperando,
sì,
ci
sì.
Stiamo togliendo da soli la possibilità, l'occasione di uscire da quel crepaccio.
Paradossalmente, cioè a livello professionale la disperazione ti distrugge, a livello sentimentale nel momento in cui sei distrutto, se sei una persona che magari narcisista, manipolatoria nell'ombra, ti ritrovi che c'è sempre magari qualche croce rossina che ti viene a salvare.
Ah, può
ci hai pensato
darsi.
Mai?
Può anche darsi,
cioè,
fatto... a me non è mai successo, mi sono dovuto sempre
non succede agli altri.
Leccare le
ferite. A te non succede,
può accadere
a
qualcuno.
Me non succede.
A me
succede
è sempre successo di leccarmi le ferite.
Ti siamo brave persone, fondamentalmente.
Per forza di cose. Poi io credo che ognuno, come fanno i cani, che secondo me sono proprio degli animali da cui bisogna
i cani, non
tutto.
Il gruppo musicale.
E neanche i cani, nel senso, non gli attori che non sanno recitare. I cani, i veri cani, quelli con quattro zampe. Anche
sì.
Quelli che non sanno recitare hanno quattro zampe.
Però
ma ne riparleremo. Comunque un'altra cosa, i cani, quelli con il pelo, senza pelo, insomma.
Che abbaiano.
Esatto, che abbaiano, anche quelli lo fanno, però vabbè, insomma. Ad ogni modo,
vedi che alla fine
ci sono
non
tanto,
poi così
si
diversi.
Chiamano cani per un motivo.
Sì,
comunque
sì,
i cani
sì,
veri,
sì.
Quelli i migliori amici dell'uomo, e loro vanno a soffrire da soli, loro non fanno vedere, si rifiutano, mascherano
pazzesco.
Il dolore, la sofferenza ai loro cari,
che dignità.
E vanno a disperare da soli per raccogliersi in quel momento, anche quando vanno a morire di solito,
certo.
Cercano un posto in solitudine.
Quindi quando il cane fa vedere che è un po' triste, in verità è perché sta cercando attenzione, non è triste davvero.
Esatto.
Tutto finito.
Esatto, è solo un capriccio.
Il cane triste non lo vedi.
Esatto. Non lo
vedi.
Vedi. La vera tristezza del cane, la vera sofferenza del cane non la vedrai mai.
Assolutamente, assolutamente.
Io sono un po' così, mi vado a rintanare.
Neanche l'ombra. La tristezza dei gatti, perché i gatti invece non sono mai tristi.
I gatti
sono felicissimi.
Io penso che i gatti siano una razza superiore.
Non a caso, per le divinità. Erano delle divinità,
sì,
per
sì,
gli egizi.
Per
tu ce l'hai una nota? Me la vuoi suggerire mo, una nota tua?
Sì, io ce ne ho una che mi è rimasta impressa perché l'ho ritrovata, non so, quando vi capita di scrollare i ricordi su Facebook, che Facebook vi dice guarda, questo è successo esattamente 7-8 anni fa, e me l'ha sbucata sta foto che ho postato nel 2012-2013. Sai che di solito mette
sì,
le scaliere
sì,
che non c'entravano
sì,
un cazzo
sì,
con quello che postavi, con la foto che condividevi,
sì.
E avevo scritto tipo vorrei ritornare a quel momento in cui ero capace di creare cose e in ogni momento di distruggerle.
Spiega un po', che è molto bella, molto bella.
In quel momento evidentemente desideravo...
Cioè non legarti alle cose.
Esattamente, o forse anche percepire quel piacere di essere talmente in controllo e in potere nella situazione di poter abbandonare o distruggere quello che avevi creato.
Mi viene in mente...
Quindi da un lato è l'autosabotaggio
per eccellenza,
quello che ognuno di noi, o quasi tutti, se non ognuno, vive almeno una volta nella vita, di autosabotarsi perché è troppo impaurito, è troppo diffidente della cosa che in realtà magari vuole fare, e quindi si autosabota perché lui dice io sono ancora in grado di distruggere questa cosa, perché non hai il coraggio magari di farla crescere o di lasciarla lì com'è dopo averla creata, e allora la distruggo.
Meglio distruggere, cioè, se non è come
perché è molto più semplice, perché è molto più semplice.
Mi è venuta in mente la frase di Hit la sfida, quando Al Pacino e De Niro sono lì, che il personaggio di De Niro dice: non ti affezionare mai a qualcosa che non, da cui non puoi staccarti entro 30 secondi, perché lui è vita da bandito. Ok, però fondamentalmente è così. Io questo discorso lo capisco tanto, perché nella vita ho autosabotato tante cose per sabotare me stesso, perché semplicemente avevo capito che non era la direzione in cui volevo andare, ed era un momento molto difficile, perché ogni volta comunque la gente mi vedeva come uno che non andava mai a fondo, come uno che stava fallendo sempre. E quando invece semplicemente avevo capito che non era la direzione, e sono grato ad ogni cosa che ho sabotato. A un certo punto, bro, ho smesso di coinvolgere le persone nei miei sogni. Tu, tra l'altro, sei uno dei pochi con cui ho collaborato materialmente, dopo che ho iniziato a vivere senza coinvolgere altre persone nei miei sogni, perché considerando che appunto a un certo punto dovevo sabotare, però se saboto me stesso me la vedo io. Se siamo più persone, poi nel senso, le altre persone credono nel tuo sogno, diventa anche il loro sogno, e tu lo saboti e ferisci. E ci ho avuto un paio di amici con cui ho lavorato tanto a livello teatrale, di cinema, quelli con cui proprio ho iniziato. A un certo punto sentivo l'esigenza di dovermi sabotare e ho dovuto chiudere questi rapporti, e
per evitare magari danneggiare o...
Ma li ho danneggiati, peggiare, perché noi stavamo andando dritti per un sogno che non era più il mio sogno, è un grande rimpianto che ho nei loro confronti, perché ho perso degli amici con cui ho sognato. Ho fatto dei sogni meravigliosi e mi dispiace perché poi perdi il rapporto umano, e non c'è nulla più importante del rapporto umano.